La critica del giudizio, cioè la critica della facoltà del giudizio riflettente, come vedremo. La conclusione della critica della ragion pura è quella per cui la natura che noi dominiamo con la scienza risulta soltanto fenomenicamente. È sì la realtà, ma lo è come appare allo spirito umano. Il mondo noumenico, cioè il mondo delle cose in sé, quello al quale apparteniamo come soggetti morali, è il termine cui ha concluso la critica della ragion pura, attraverso la libertà, l'esistenza di Dio, l'immortalità dell'anima. Ma di questo non abbiamo conoscenza, non possiamo discutere scientificamente. Quindi fra i due mondi, il mondo fenomenico e il mondo noumenico, si apre un abisso immenso. Kant, per così dire, non si dà per vinto. Ecco che la critica del giudizio si domanda se non ci siano delle vie per superare, dei ponti per superare questo abisso, questa spaccatura. Superare l'abisso significherebbe cogliere un riflesso, un'ombra, un orizzonte di intelligibilità nella natura, anche là dove non arriva il concetto, la categoria, l'intelligibilità stabilita dalle nostre categorie. Si tratterebbe cioè di cogliere una intelligibilità anche in ciò che negli oggetti deriva dalla materia della conoscenza e non dalla forma. Ecco quindi il problema della terza critica. Per la scienza i dati grezzi delle sensazioni sono un caos inintelligibile. La materia, si diceva, è cieca. Un caos al quale portano ordine e unità soltanto le categorie, che sono però concetti generalissimi, sono per così dire una rete a maglie molto larghe. Si tratta di vedere se anche i particolari, i piccoli particolari, l'infinitesimale attestato dalle intuizioni empiriche, non porti in sé una traccia di intelligibilità. Se così fosse, ragiona Kant, saremmo autorizzati a pensare che le ignote cose in sé, dalle quali ci vengono le impressioni sensibili, dalle quali provengono gli input che colpiscono i nostri sensi, hanno di fatto una struttura razionale, quella medesima che sta a fondamento della legge morale. Le vie per arrivare a questa persuasione non sono ovviamente evidenze scientifiche. La critica della ragion pura le ha assolutamente escluse. Possiamo però percorrere altre strade, quelle, dice Kant, della bellezza e quella dell'ordine della natura, che sono appunto i due oggetti di studio della critica del giudizio. La facoltà di giudicare, sappiamo, è la facoltà di sussumere un particolare al di sotto di un predicato universale, cogliere un particolare come esempio di un concetto, cogliere una intelligibilità nel dato singolare. Ebbene, per Kant ci sono due tipi di giudizio, c'è un giudizio determinante e c'è un giudizio riflettente. Ricordiamo che per Kant giudicare significa conoscere, conoscere significa giudicare. Nel giudizio determinante l'universale è già dato, è già posseduto dall'intelletto, è una struttura dell'io penso e l'io penso lo applica alla molteplicità delle intuizioni. È il giudizio determinante, è il giudizio scientifico di cui si occupa la critica della ragion pura. Il giudizio riflettente, invece, è un giudizio per il quale l'universale non è dato strutturalmente al soggetto. L'universale va indagato e va trovato. Kant chiama giudizio, diciamo con la G maiuscola, la facoltà del giudizio riflettente, e di questa si occupa per l'appunto nella terza critica. I concetti puri, le categorie dell'intelletto, sono estremamente generiche. Sono quella rete a maglie larghe di cui si diceva prima. Il problema della critica del giudizio consiste nel vedere se non sia intelligibile anche quella miriade di particolari che sfugge alle maglie troppo larghe dei concetti a priori. Siccome, tuttavia, dire che una realtà è intelligibile equivale a dire che ha un significato, il giudizio riflettente è quello che denuncia una finalità nella natura, perché ammette che qualcosa che scientificamente appare cieco, privo di significato, in realtà un significato lo possiede, cioè è indice di una razionalità fondamentale, di una intelligibilità fondamentale. Per Kant ci sono due modi per scoprire la finalità della natura, la contemplazione della bellezza e la riflessione sull'ordine dei fenomeni della natura. Da qui le due parti della critica del giudizio, critica del giudizio estetico, il termine estetico è preso in questo caso non come nell'estetica trascendentale, ma nel senso che diamo noi oggi comunemente a questo termine, assegnatogli da Baumgarten nella sua estetica, non nel senso che ha nella critica della ragion pura quando Kant espone l'estetica trascendentale. Quindi è l'estetico nel senso di tutto ciò che ha a che fare con il regno della bellezza. Quindi la seconda parte, poi, critica del giudizio teleologico, da telos greco, che vuol dire fine.